dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 4 gennaio 2021, con la schedina di O craccata e palpitanti per l'attesa del Dickening, comincia l'anno secondo dell'era covidiana, comincia la prima settimana dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da uno studio cittadino di Avellino dedicato al 2021, Massimo De Santo.
E da uno studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Uno studio di Milano Centro.
Uno, sì, è uno. Quanti ce ne sono?
Vabbè, 2021.
2021, uno studio, vedo che Max accorre.
Ho capito, era un agganciame, come si chiama?
Ho capito,
una figura retorica particolare. Buongiorno cari, bentornati su Digitalia a tutti gli ascoltatori. Anno nuovo, Digitalia non nuova, sempre la stessa. Puntata 555.
Come il prefisso dei numeri usati al cinema a Hollywood, 555.
Davvero?
Fateci caso, in tutti i film.
Sarà Los Angeles?
No, è un prefisso finto, a parte tutto. Quando arriva il cassa poliziotto, dammi il tuo numero, è 55543. Lì nessuno potrà mai rispondere, eccetera. Quindi...
Ah, lo fa.
È un fake prefix.
Basta, puntata finita, abbiamo dato le pillole.
Abbiamo proiettato nel futuro con lo studio 1. Qual era lo studio 1 di Via Teulada? Era quello da dove facevano le trasmissioni Rai,
sì,
Domenica In, cioè.
Allora,
Papo
pare
Baudo
che...
dallo studio 1 di Via Teulada. Pardon.
Il numero di 555 nel Central Office Code, nel North American Numbering Plan, era il prefisso di 10.000 numeri telefonici in ogni numbering plan area, che era utilizzata per l'assistenza della directory, cioè dell'elenco degli abbonati, immagino. Per cui i vari numeri 555 erano numeri dedicati alla ricerca, da quello che capisco, dei numeri.
Numeri di servizio.
Poi
diciamo,
le compagnie telefoniche hanno iniziato a incoraggiare i produttori televisivi, sia di show televisivi sia di film, di usare il prefisso 555 per numeri telefonici fittizi dagli anni 60.
Vedi che qualcosa ogni tanto dico di giusto?
È vero, è con piacere.
Vabbè, però capita, è un fatto statistico.
Per quale motivo?
Sì, beh, inizio dell'anno, poi basta.
Ora, solo i numeri da 555-0100 fino a 555-0199 sono riservati specificamente per utilizzo nelle fiction. Gli altri numeri sono invece riservati per utilizzo corrente.
Va bene, quindi abbiamo scoperto che nelle fiction danno sempre un numero.
Direi che abbiamo detto una cosa utile, possiamo finire qui la trasmissione. E invece no, andiamo avanti, sì. Questa era solo l'introduzione. Vi hanno craccato la schedina di O? Avete delle schede di O?
Sì, sì, i miei figli, ben due.
Noi ne abbiamo quattro in casa, sì.
Io non ho schedine di O e non me l'hanno craccata, così vedi? Quella era la soluzione.
Simpatici,
eh?
Una cosa simpatica. Sì. La comunicazione di...
Cos'è che hanno fatto? Dai, raccontiamolo un pochino.
Prego,
per quelli...
Franz, sì.
Allora, è comparso ormai l'anno scorso, nel senso una settimana fa, verso gli ultimi giorni dell'anno, un leak di qualche milione di italiani, di dati di italiani, comprendenti informazioni personali e anche informazioni sulle SIM, tutte dell'operatore mobile virtuale Ho. Inizialmente non c'è stata nessuna risposta da parte dell'azienda, che invece ha comunicato proprio oggi, 4 gennaio, poche ore fa se non mi sbaglio, ha confermato che effettivamente è stato fatto questo furto di informazioni. Non sono stati rubati né dettagli sul traffico né informazioni bancarie, carte di credito, eccetera. Però comunque sia, in questo elenco ci sono, oltre a nomi, cognomi, indirizzi, codici fiscali, anche identificativi delle SIM che possono essere usati per varie cose un po' carine, fra cui il cercare di fare SIM swap, quindi
sì, per
reintestare il numero su un'altra SIM e quindi magari accedere poi a tutti i servizi protetti da una SMS di verifica.
Sì, è il classico attacco della two-factor authentication quando si appoggia sugli SMS. Brutto il comportamento di O in più di un modo. Il primo modo nell'essere hackerati in questa maniera e di minimizzare il problema e cercare, perché il problema non,
diciamo,
è, non
quello è, non è, da è il meno brutto, può succedere.
Può succedere, ma non deve succedere.
È il meno brutto di tutto, intendo.
Anzi, non deve succedere. Secondo GDPR, una cosa del genere, io mi aspetto una multa multimilionaria.
Ecco, secondo GDPR questa cosa dovrebbe essere stata comunicata molto velocemente. C'è un intervallo di tempo entro il quale vanno fatte delle azioni.
E loro sì, c'è da dire che quando ti trafugano dei dati ci può volere del tempo a capire se la fuga è vera o non è vera. C'era un sample, è uscito un annuncio, io ho visto un tweet che riportava uno screenshot, immagino arrivasse dal dark web, dove si affermava che praticamente tutta la banca dati era stata svuotata e venivano mostrati dei dati di esempio da questo database che sono stati confermati velocemente come veritieri. O ci ha messo qualche giorno a verificare sui sistemi, dopodiché ha detto sì, effettivamente ci hanno hackerato, nessuna sottrazione di dati di traffico né bancario relativi ai sistemi di pagamento. E va bene, ci mancherebbe. Innalzati i servizi di sicurezza, che vuol dire che impediscono il login, non puoi entrare nella tua area clienti né dall'app né dal sito, almeno oggi pomeriggio non era possibile. Puoi andare solo nei negozi a fartela cambiare, però i negozi, noi siamo andati oggi pomeriggio, sono completamente sprovvisti di SIM, perché ovviamente ha avuto la notizia una marea di gente.
Perché e tutti quanti avranno fatto
caso. E questo è un bel segno, perché vuol dire che la gente capisce che nonostante o minimizzi e dica state tranquilli, non succede niente, se proprio volete potete andare a farvi scambiare la SIM, la gente capisce che in realtà è un problema grosso, perché avere i dati della SIM, a parte che non sono solo i dati della SIM, ma ci sono dati anagrafici che, insomma, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, a me che giri così non fa
numero di telefono
piacere. Ma i dati che permettono un SIM swap è di una gravità inaudita. Se ti SIM swapano e entrano sul conto in banca, te lo swapano e poi vai a dimostrare chi è stato, fateli ridare quei soldi. Per cui è una cosa di una gravità drammatica. E vabbè. Aspettiamo, vediamo, speriamo che non ci siano delle conseguenze. Se non saprei se secondo me avrebbero dovuto disattivare le SIM o fare qualche cosa del genere.
Beh, disattivare le SIM insomma, non è un qualcosa di facile, perché è un servizio essenziale le telecomunicazioni.
Lo so che è un servizio essenziale, però anche il conto in banca è un servizio essenziale. Cioè, se domani svuotano il conto, uno arriva e dice mi hanno ciulato 100.000 euro dal conto in banca, o me le ridà? Forse devo fare una causa, affrontare una causa, vedere 10 anni, eccetera. Forse sarebbe stato meglio disattivarle. Oppure permettere all'utente, dare un messaggio esaustivo, mando una come hanno mandato un SMS a tutti dicendo siete stati hackerati, non vi preoccupate, una cazzatina. Scrivono, ragazzi, guardate che se avete il conto in banca attaccato a questo telefono, se rispondete disattiva questo SMS, vi disattiviamo la SIM a scalzo di equivoci, e permettere alla gente informata di decidere. Io non lo so, visto che non puoi entrare sul sito, servizio clienti non esiste, però non esisteva in tempi normali, figuriamoci adesso che saranno oberati di l'app per entrare e gestire la tua cosa, non funziona, nei negozi anche qui sono fin qui, non hanno neanche più SIM eccetera, io avrei fornito una opzione del genere, probabilmente difficile realizzare.
E sarebbe forse
tempo,
anche il momento di sarebbe anche il momento forse di smettere di utilizzare comunque i codici di autenticazione a due fattori tramite SMS, l'abbiamo visto più volte come sia un sistema sicuro. Poi in questo caso, che è addirittura un sistema strascico, è pericolosissimo, insomma.
Purtroppo il sistema con l'SMS è quasi obbligatorio per legge, cioè è obbligatorio oramai con tutti i servizi bancari.
È obbligatorio un sistema di controllo. Può essere usato quello via app, che quasi infatti tutte le banche infatti implementano, viene mantenuto il fallback, cioè...
Certo, perché non tutti hanno l'app, non tutti hanno lo smartphone, per cui non puoi chiudere fuori dal conto in banca della gente perché ha lo smartphone vecchio e l'app di banca Pinco Pallo non ci gira. Però, vabbè, brutta storia. Storia un po' meno brutta, un giudice con un po' di senno ha detto a... Un giudice inglese ha detto agli statunitensi: ragazzi, l'estradizione di Assange non ve la do, Assange resta qui.
E questa è stata una breaking news proprio di questo pomeriggio che sì. abbiamo rimbalzato tutti appena l'abbiamo vista, perché comunque è un segno molto positivo, insomma, questa un segno di speranza più che altro sulla sorte
però
finale.
Però è legata allo stato della cosa che notavo nella notizia, che appunto la valutazione del giudice è, diciamo, sullo stato di salute di Assange.
Non solo.
Non avrebbe garantito entrata nel merito, no?
Non avrebbe garantita la possibilità di evitare il suicidio, visto che è una persona intelligente e sarebbe in grado di portarlo a termine dentro le prigioni americane. Questo è quello che ho letto come motivazione.
Sì,
è da capire se questa motivazione formale, legale, eccetera, magari nasconde comunque un tentativo di aver capito che trasferire estradare Assange vuol dire comunque porre un segno importante sulla libertà di espressione del giornalismo.
Sulla libertà di espressione non tanto, perché ha detto nella decisione, ha scritto nero su bianco che in realtà ci sarebbero motivi per processare Assange, e quindi non l'ha riconosciuto il suo status come quello che merita le protezioni di un giornalista. Però ha detto, questa è la cosa negativa. La cosa positiva è che ha messo l'accento non tanto sulle condizioni di salute di Assange, quanto sulle condizioni di salute di Assange in relazione al trattamento del sistema carcerario americano. Per cui ha detto, cari americani, o voi siete più giusti e più trasparenti nel vostro sistema carcerario e non fate sparire la gente a Guantanamo o in una base della CIA segreta sotto il ghiaccio dell'Alaska, e quindi vi comportate rispettando quelle che sono le convenzioni per i diritti umani, oppure in questi casi l'estradizione non ve la possiamo dare. E questo è un precedente importante, perché dice che sì, chi fa come Assange non è protetto, non è un giornalista tout court e non ha diritto alle protezioni, brutta cosa, ma ha anche detto, cari americani, con le poche garanzie che date di un giusto processo e di una detenzione umana, voi non potete andare negli altri paesi e prelevare la gente come purtroppo hanno spesso fatto. E questo è il buon segno. Boh, speriamo. Intanto Assange resta dov'è. Immagino venga liberato a questo punto, perché non avendo più un'istanza di estradizione.
Erano 50 settimane, quindi un anno la pena che gli avevano inflitto per non essersi presentato al processo. L'anno dovrebbe essere più o meno passato, quindi sì.
Dovrebbe tornare in libertà. Ricordiamo che le cause che aveva in Svezia, quelle delle due donne che l'avevano accusato di stupro, sono decadute perché le donne hanno ritirato, ammettendo a mezza bocca che in realtà erano state montate da chi di dovere, e quindi teoricamente dovrebbe. Vabbè, insomma, non luci e ombre, ma per fortuna non è una situazione,
diciamo, che speriamo che ci sia un po' di speranza in tutto questo, ecco. Erano circolate delle fake news sulle possibilità che Trump graziasse, poi evidentemente così non è stato, ma speriamo che almeno questa Inghilterra sia troppo.
Trump ha pensato bene di graziare altri.
Ha detto sì. Grazie Assange o grazie a me stesso?
Se stesso quelli che potrebbero in qualche maniera,
non so se sia ancora autograziato, non mi risulta.
Non ancora,
no, non mi risulta, però ha graziato,
non ancora, ma voleva farlo.
Ha graziato i soldati che hanno sparato sui civili in Afghanistan, se non sbaglio, in Iraq o in Afghanistan,
esatto.
Non ricordo bene comunque dei militari che hanno sparato.
Vabbè, ha graziato quello che poteva in qualche maniera, che era coinvolto nel Russia Gate, no?
Fantastico.
I due in particolare, no?
Va bene, per un Assange che sembra sfangarsela, ragazzi, dove è finito Jack Ma?
È sparito Jack Ma. Cioè, questa è veramente inquietante.
La risposta, ragazzi, vi ho alzato una palla. Dove è finito Jack Ma?
La risposta...
Ma?
Chi lo sa? Io che ho capito tutto rispondo, boh.
Quello è Jack Ma. Perché dai, Jack Ma? Ma? Noi vediamo, ma, allora, Jack Ma è sparito,
miliardario, fondatore di Alibaba, quindi dell'Amazon cinese, ormai tra un po' sarà l'Alibaba americana, e da miliardario più ricco della Cina ha fatto qualche settimana fa, ha cercato di fare un IPO, parlando anche un po' in maniera non proprio felicissima contro il governo. Da lì poi è sparito completamente, ha smesso di twittare, lo hanno levato dal
l'IPO è stata bloccata
da una trasmissione televisiva che sta facendo in qualità di giudice, dicendo che non era più compatibile con il suo scheduling, e nessuno l'ha più visto. Quindi o si è ritirato, se vogliamo pensare bene, per protesta in qualche modo contro il regime eccetera, o è stato ritirato.
Lui, guarda, ritirato lui non credo proprio che,
appunto, è stato, diciamo, ritirato.
L'ipotesi bonaria è che gli abbiano detto: guarda, se ti stai zitto può darsi pure che,
anche perché è un personaggio abbastanza funambolico e esibizionista, abbastanza narciso Jack Ma. Io me lo ricordo in video vestito da rockstar o robe del genere.
No, ma ha preso uno stadio, ha invitato i dipendenti di Alibaba e ha fatto un concerto con la sua rock band, ecco, per andare in pensione. Quindi, insomma, quella era faceva la rockstar.
Un po' quello che faccio io con la band universitaria.
Esatto, sì, però riempiendo uno stadio.
Ecco, vabbè, dai, insomma,
però riempire uno stadio di dipendenti è facile.
È vero, è facile. Non c'è dove.
Vuoi lavorare domani mattina?
Stipendio stasera. Prossimo mese, esatto, devi venire allo stadio.
Comunque noi ridiamo, ma insomma la cosa è seria. Poi adesso ovviamente non ci sono le notizie vere per poter dire cosa è successo e che cosa è successo a lui in particolare, però immaginare che, insomma, una persona possa sparire nel nulla, una persona della sua rilevanza e del suo peso economico e in qualche maniera, quindi
se succedesse a Jeff Bezos non lo so, saremmo così preoccupati, magari . Si scherza, ci mancherebbe.
Essendo comunque Jack Ma un protagonista del digitale, di questa rivoluzione, anzi di quella che sta arrivando proprio dalla Cina, quindi insomma dobbiamo starne molto attenti, è importante farci questa domanda. Poi
fascicolo sanitario, scusami Francesco, dai, andiamo avanti nella scaletta.
Sì, anche perché povero Ma,
l'altro giorno mi hanno mandato
di avere le sue notizie.
Pazienti mi hanno scritto, mi hanno detto: ma fascicolo sanitario, dottore, dobbiamo dare il consenso, negare il consenso, cosa succede? Perché se non so cosa nelle vostre regioni come funzioni, ma aprendo il sito del fascicolo sanitario.liguria.it in alto c'è un bannerino che dice: ah, leggi qui per riguardo al arruolamento obbligatorio, la roba del genere. Adesso vi dico esattamente quello che è la dicitura. Allora, cliccando ti manda direttamente su una pagina che ti spiega che, come previsto dalla legge del 17 luglio 2020, numero 77 di conversione del decreto legge, eccetera, eccetera, decreto rilancio, quindi stiamo parlando di leggi in periodo coronavirus e in risposta all'emergenza, e a seguito dei chiarimenti forniti dall'autorità garante, eccetera, eccetera, a partire dal 19 maggio 2020, per istituire il suo fascicolo sanitario elettronico non è più necessario che la signoria vostra conferisca un apposito consenso alla regione. Cioè c'è stata un'accelerazione nella costituzione del fascicolo sanitario elettronico, raccogliendo tutti i dati in possesso della sanità pubblica dentro al fascicolo sanitario elettronico, trattato nei vari modi, senza richiesta del consenso degli utenti.
Rimane il consenso per la condivisione con le
per l'utilizzo.
È importante, lo dico perché quando ho attivato in Lombardia perlomeno il fascicolo sanitario, lì finché non avevi dato il consenso i dati non c'erano, quindi se avevi fatto un esame il giorno prima non veniva refertato.
Ma certamente, ma non è, cioè, in un mondo ideale dici va bene, i dati sono già in possesso dell'ASL, sono in un milione di cassetti diversi, eccetera. Li raccolgono tutti in un bel server sicuro e finché io non do il permesso restano lì. Niente in contrario, benissimo, sono pronti nel momento in cui ne ho bisogno e io sono convinto che, dico, schiaccio un tasto, metto una firma e il chirurgo, il cardiologo, eccetera, accedono, finita lì. Va bene. Questo non è un mondo ideale. Questo è un mondo dove i computer sono dei colabrodi e più sono in mano a enti pubblici e robe del genere, più colabrodo sono. Se non addirittura vengono colabrodati, tra virgolette, volontariamente per, come moneta di scambio, in cambio di favori nei confronti multinazionali. Vi ricordate l'anno scorso, no? Che cos'era? No?
IBM.
Era due anni fa. Era Renzi.
Sì, sì.
Era Renzi che aveva...
IBM, no?
che aveva, aveva venduto i nostri dati sanitari senza chiederci il permesso a IBM. Trattali pure, usali, li abbiamo anonimizzati, eccetera. Cose drammatiche. Allora, permettere che facciano una roba del genere, cioè col permesso dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, così, senza, in nome dell'emergenza Covid, mi sembra una roba assolutamente fuori da qualsiasi. Vi ringrazio per questo silenzio.
Abbiamo un lag del doc.
No,
c'è un lag tuo, doc.
Diciamo che sì, capisco perfettamente quello che intendi e si spera che chiaramente tutto questo sia stato fatto in una maniera un po' più solida della base dati di Ho, giusto per citare quanto parlato in inizio di trasmissione. Il fascicolo sanitario nelle varie regioni è declinato in modo diverso e comunque esiste già da un po' di tempo, quindi anche lì non è un qualcosa che è stato tirato fuori a seguito della legge di luglio, è che ha cambiato semplicemente il modo di dare un consenso che dal mio punto di vista, come esperienza, qualche volta ho fatto degli esami, delle visite e tutte le volte tonnellate di carta per dirmi vuoi ricevere il PIN, vuoi che te lo metto sul servizio.
Francesco, sfondi una
era
porta
difficile
aperta
per me.
Che sia una cosa utile, non
per
c'è
cui,
dubbio.
No, ma quello che volevo dire era che era difficile per me, che ci capisco e avevo l'interesse di ricevere il
referti via
posta elettronica.
Non c'entra. Non c'entra.
Dal punto di vista.
Cioè, se io ti prendo se io ti prendo di forza, ti leggo in cateno, ti metto su un aereo, ti porto alle Maldive, dici ah che figata, è un posto fighissimo eccetera, ma no, non va bene, non va bene, anche se poi le Maldive
no,
ti diverti,
quello
voglio
dire, è che essendo che era un qualcosa di utile e in realtà comunque una base dati probabilmente già esistente in buona parte, semplicemente quello che adesso è fatto è l'aggregazione dei dati con l'aggiunta di un consenso solamente per la condivisione in un momento in cui uno decide di volerlo condividere, è dare la possibilità di gestire in maniera retroattiva l'accesso ai dati,
non è dare la possibilità, è prendersi la possibilità di trattare dei dati e di archiviarli in forma aggregata tutti assieme, che prima non c'era. È una violenza. Tant'è che hanno dovuto fare una deroga e chiedere il permesso all'autorità garante. Non era una cosa scontata, gliel'han data in nome di un'emergenza. Coronavirus, moriremo tutti, bisogna avere i dati perché non si sa mai cosa può succedere. Ma non va bene. E non va bene che non ne parli nei quotidiani. E non
il problema
va bene
è anche
che non ne parli la stampa.
Che tipo di uso ne fanno in maniera... Perché tu dai un consenso per la condivisione nel caso appunto di necessità con strutture che so devi subire un'operazione piuttosto che un consulto medico particolare. Però non so poi se questa banca dati che viene costituita così non ha degli altri usi consentiti dalle situazioni di emergenza di cui stavamo parlando, che è una domanda che mi faccio. L'altra domanda che mi faccio è, ok, ma quindi il modo giusto di raccogliere queste informazioni è sempre quello di chiedere preventivamente il consenso al cittadino? E in questo caso chi è che lo negherà?
Non importa.
Vabbè, sul negarlo, attenzione.
Non importa.
Bisogna vedere come viene chiesto.
Vabbè, ci sono le varie domande che ho fatto.
Sia.
La prima è, il modo giusto è chiedere quindi sempre a noi, a me cittadino, se voglio che venga costituito il mio fascicolo sanitario elettronico.
È la legge, e meno male che c'è. Parlavamo prima del GDPR, è il GDPR che regola queste cose. Non è che perché sei lo Stato ti puoi... Cioè, lo Stato non è di sopra della legge,
ci mancherebbe.
Per definizione.
Certo.
Porca miseria. Vabbè.
Sono andato sul sito della Campania, per il momento sembrerebbe funzionare così.
Cioè preventivamente?
Il fascicolo sanitario elettronico esiste come entità... E però tu devi dare esplicitamente il consenso per attivarlo.
Perché
e per
venga popolato. Era così anche in Liguria fino al mese scorso. È una novità.
Sembrerebbe una novità così sul sito della Regione Campania. Dico sembrerebbe così perché siccome la deroga di cui parlavamo è evidentemente una deroga nazionale, magari non è che non hanno aggiornato il sito, spero proprio di no.
O magari
ogni regione poi si adeguerà nei tempi che riterrà utili, eccetera. Va bene, tra poco Francesco ci racconterà cosa c'entrano Mozilla, Mail e Netscape con la Brexit. Prima dobbiamo però ringraziare il nostro sponsor squarespace.com. Squarespace è la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. È un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità per creare e pubblicare un sito internet. Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine vari elementi. Immagini, gallerie, portfolio, player audio, si posiziona tutto con un click del mouse. Poi Squarespace è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare, non esistono aggiornamenti da controllare, bug da fissare. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema include anche strumenti completi per la realizzazione di negozi online, tant'è che è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, la carta di credito, il carrello, eccetera. Tutto con la solita interfaccia super intuitiva. Inoltre Squarespace ha design unici e originali con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare neanche un singolo plugin. E poi se ci sono problemi, supporto utenti a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto di Squarespace è un utente esperto della piattaforma e vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa, loro sono lì per aiutarvi. Provatelo, provatelo gratis, non vi serve nessuna carta di credito, vi basta andare su squarespace.com/digitalia per attivare la trial gratuita. Poi se alla fine non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, usate il codice coupon digitalia, che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora Francesco, sta Brexit old style.
Allora esatto, se vi citassi Netscape Navigator 4,
cioè, io c'ero.
Esatto, te lo ricordi cosa del secolo scorso, letteralmente.
Io c'ero.
Degli anni 90. Ebbene, viene citato nel documento appena uscito qualche giorno fa degli accordi commerciali per la Brexit, quelli finalizzati agli ultimi giorni in corsa dell'anno, documento di 921 pagine, quindi proprio corto, e viene citato come che le email devono essere inviate tramite sistemi software moderni quali Outlook, Mozilla Mail o Netscape Navigator 4.
Quindi scusa.
E nello stesso documento si cita anche il fatto di utilizzare sistemi di encryption, di cifratura a 1024 bit RSA o chiavi di hash come SHA-1. Entrambi sono assolutamente antiquati e vulnerabili.
Si insegnano come gli inizi della criptografia.
Esatto, come quello che adesso non bisogna più fare. Quindi insomma è un documento che probabilmente è scritto un po' di fretta, col panettone ancora sullo stomaco, ma contiene appunto queste cose un po' buffe, perlomeno per noi informatici. Poi chissà quante altre cose siamo in grado di capire noi.
L'hanno tecnici. Commentato come un meraviglioso standard di cut and copy, siamo assolutamente.
Sì, è stato preso probabilmente da vecchi accordi commerciali del decennio scorso, nel quale magari Netscape Navigator 4, che anch'io usavo ai tempi, col modem, con Italia Online come fornitore di interconnettività, insomma altri tempi decisamente, però vabbè
ci sta che tutto il resto del documento ridere sia... piuttosto che nella Brexit, ecco, ci siano cose così.
Ci sta che ogni volta che scrivono una legge di 2000, 5000, 10000 pagine facciano del gran copia e incolla e che vengano fuori sti strafalcioni, ci sta che difficile che
sì.
ci sta però ci sta anche chiedersi tutto il resto come è stato scritto.
Fa ridere.
Sì, uno soprattutto pensa però che prima che una legge venga presentata e promulgata, va bene copia e incolla, ma che venga letta almeno da una persona una o due volte, giusto per darsi un'idea. Però probabilmente chi la legge non si rende conto che
è una cosa che al di là dell'umana capacità di concentrazione, sì, secondo me,
Addirittura. No, vabbè, ma ci sarà qualche funzionario che per lavoro fa il correttore di bozza. Cioè, una legge diventa legge senza che nessuno l'abbia letta dall'inizio alla fine, o un trattato o una cosa del genere. Ma no,
anche perché qualcuno evidentemente l'ha letta poi per riuscire ad accorgersi di questi ed altri errori. Quindi evidentemente è chi la scrive.
Però può darsi pure che chi la legge, appunto, per esempio, che sa, ma è un funzionario che ha una cultura informatica di livello medio-basso e che non si accorge di questi strafalcioni per noi, no?
Sì. E va bene. Ragazzi, questa me la son gelata legata al dito. Bocciato Frank in tribunale. Sapete cosa è Frank?
Frank è cattivo. Certo...
Ma non si usa.
Frank tratta male gli uomini. È l'algoritmo.
Frank è l'algoritmo.
Ma sì, è un algoritmo. Tutti gli algoritmi di nome Frank sono notoriamente cattivi.
Ah, ecco qua, cioè quando fai un algoritmo cattivo lo chiami Frank, questa è la tua tesi.
Lo chiami Frank.
Ah, ho capito.
Sì, esatto.
Ma io pensavo
Frank
lo chiamassi
è l'algoritmo che decide la vita dei rider. Quindi insomma, Frank Ryder
decideva
fino a novembre, pare, l'algoritmo di Deliveroo, una delle società di consegna del cibo a domicilio, che utilizzava fondamentalmente era stata fatta una verifica e venivano considerati come alla stessa maniera come diciamo degradanti per la posizione in classifica nel momento in cui si decide a chi assegnare o meno una commessa e quindi un guadagno, sia giorni di malattia, quindi il momento in cui non vai a lavorare perché hai un valido motivo, sia giorni di non valido futili motivi o giorni invece di diciamo sciopero, quindi comunque un valido motivo dal punto di vista contrattuale. Questa cosa chiaramente è stata vista come degradante dal punto di vista del rapporto uomo-macchina, uomo-azienda, uomo inteso come i rider, quindi...
Oh, e meno male, dai, quindi... ci siamo sempre limitati, cioè no, ci siamo sempre lamentati del fatto che i giudici ne capivano poco, dalle ultime cose che stiamo commentando vediamo che i giudici tutto sommato cominciano a orientarsi all'interno di queste cose, no? Poi lo specifico di questa notizia, no? Se uno legge nel dettaglio dove successivamente i rappresentanti di Deliveroo hanno detto ma tanto questa era quella vecchia, noi non l'abbiamo mai usata in maniera discriminatoria, sì. Non avete un solo caso in cui sia veramente così, adesso ne usiamo una nuova in cui non ci sono le statistiche, ma non so se ci è dato di sapere qual è
in cui ci sarà l'AI che non usa la statistica chiaramente
ci sarà ci sarà un'intelligenza artificiale che non discrimina tra esseri umani, perché gli esseri umani sono tutti dei verbi.
Anzi, ci sarà un bel algoritmo random che sceglie completamente a caso, quella è la cosa più giusta da fare.
In realtà è sto cercando di entrare sul sito del Corriere che ha un paywall, noi siamo abbonati, ma ha un paywall che è fastidiosissimo.
Eh sì, che devi mettere
su ogni sottodominio, ogni sottoargomento ti richiede il login, questa è la
roba, è una roba schifosa. Ma fa veramente rabbrividire. Prendiamo atto della decisione del giudice che non condividiamo e che fa riferimento a un sistema di prenotazione delle sessioni dei rider che non è più in uso da novembre. La correttezza del nostro vecchio sistema è confermata dal fatto che nel corso del giudizio non è emerso un singolo caso di oggettiva discriminazione. La decisione si basa esclusivamente su una valutazione ipotetica e potenziale priva di riscontri. Valuteremo con serenità la possibilità di ricorrere in appello. La multinazionale rassicura il mercato sottolineando che la nuova tecnologia in uso, più moderna, non prevede l'uso di statistiche e pertanto questa decisione non ha alcun impatto sul nostro modello di business. Non vi stride niente in tutte queste parole? Cioè l'attenzione alle necessità di queste persone, esseri umani, è l'ultima cosa che passa per la testa. Cioè quello che interessava era rassicurare i mercati.
Abbiamo aggiornato l'algoritmo.
È il modello di business.
Cari investitori, non vi preoccupate, continuate a investire in noi perché questa sentenza non ci danneggia, eccetera. Continuate a darci soldi e dateci fiducia. Cioè, non so, la salute
tanto se
dei
ci
rider
di cambiare l'algoritmo l'abbiamo già fatto.
Di solito no, appunto. Uno si aspetta frasi prive di ogni vuote completamente, ma una parvenza, no?
Lavoreremo per migliorare
la salute
la
dei nostri rider, è la prima cosa, la sharing economy è nata proprio per dare
non
una possibilità.
Non abbiamo mai inteso,
Siamo i rider stessi.
No, l'algoritmo ce l'abbiamo un altro più figo, il giudice non lo sa ancora, state tranquilli, continuate a darci soldi che dei rider chi se ne frega. Bravi, complimenti. Francesco o Max, che mi dici del dickening?
Devo dire che sono rimasto un attimo stupefatto anche della animazione, allora, diciamo, connessa. Comunque è il segno qual è, la storia qual è? La storia è legata al fatto che il nostro John McAfee gli piace fare scommesse e che fa sempre queste scommesse sul rialzo del Bitcoin. la più eclatante è che associa queste scommesse.
La prima l'ha vinta. Sì.
Ah, bene, bene. E quindi ci ha preso gusto e fa queste scommesse sul rialzo del Bitcoin e le associa con questa che in inglese non è che ci spaventa, questo fatto del dickening. Diciamo, se lo dovessi tradurre in italiano io un pizzico di imbarazzo ce l'avrei, perché in pratica significa mi mangerò
il pistolino,
la mascolinità,
il pistolino, ecco, il pistolino. Mi mangerò il pistolino, ecco, scommetto che il Bitcoin entro il 31 dicembre 2021
mm-hmm. no, 2020 sarà...
che però
ma quella prossima
31 dicembre 2020 raggiungerà i $500,000, cioè era luglio del 2017.
Vabbè, però lo ha rilanciato, no?
No, esatto, all'inizio ha detto quello. Ha detto mangerò il pistolino in diretta nazionale televisiva.
Attenzione che mangiare il pistolino ha un doppio significato in
non è solo mangiare,
ma è anche ricevere una fellazio.
E quindi il latino ci salva sempre. A un certo punto poi, vabbè, successivamente hanno un po' stuzzicato, quindi ha rilanciato $1,000,000, a un certo punto sembrava rilanciare addirittura $2 milioni, ma insomma poi forse si è trattenuto un po'.
E McAfee non lo devi stuzzicare, è proprio il tipo di persona che non la devi stuzzicare.
Cioè lui rilancia sempre di più.
Diteglielo al suo vicino di casa in Belize se devi stuzzicare John McAfee, quello che hanno trovato sepolto nel giardino.
Ops.
Esatto, gli hanno anche lui ha detto ma sì tranquilli, solo una puntina, ha specificato, però ha continuato a dire, ha ribadito che l'avrebbe fatto. Ora siamo a 4 giorni del 2021, è passato da 4 giorni questa data. Io per fortuna non ho visto in televisione questo show,
questo evento
non sia
spettacolare
avvenuta.
Speriamo proprio di no.
Attenzione, anche perché mancano ancora $968,644.75 a Bitcoin perché lui vinca la scommessa, diciamo che c'è molto lontano con i 30.000 di oggi.
Questo per il 31 dicembre 2021, c'è cioè un anno.
Attenzione. No, era 2020 l'originale, quindi
in realtà McAfee ha fatto
però
poi
questo rilancio a $1,000,000 per il 31 dicembre 2021, c'è cioè tutto l'anno, no?
No, è scaduto a dicembre scorso, Max. È finito.
Ma no, è scaduto 4 giorni fa.
È scaduto a dicembre scorso quello da 500.000 e lui ha rilanciato $1,000,000, ho letto male.
Sempre 2020.
È tutto scaduto, è finito. Oramai deve pagare il debito.
È finito. Se lo deve mangiare e basta.
Ecco, l'unica cosa che lui ha
fatto, esatto, il nostro McAfee ha detto che, citando la legge negli Stati Uniti, in ogni stato la legge sui debiti è simile. Debt is owed, ogni debito è dovuto, che sia in asset, in oggetti, in merce, in entità tangibili di valore,
okay.
o che sia un servizio, e può essere anche saldato il debito,
riscattato
tramite agenti, tramite entità che agiscono on behalf of the principal, cioè in nome del debitore. Quindi il debitore può estinguere lui il debito,
avrebbe voluto prendere delle professioniste per farlo per conto suo,
oppure farlo assumere qualcuno che estingua per lui il debito. E lui ha detto: io ho già ingaggiato una serie di professioniste in Thailandia che si occuperanno di saldare il debito per me.
Di saldare il mio debito. Ah, vabbè, ma quindi alla fine, dai, tutto sommato è uno magnanimo, insomma.
Sì, magna soprattutto. Vabbè.
Esatto, magnare.
Magnanimo. Cioè, no, io pensavo che ci avesse ancora quest'anno di suspense, invece niente.
No, è finito, no, chiuso, no, basta.
La suspense è aspettare di vederlo in diretta televisiva. Questa è la suspense adesso.
Non, ecco. non mi sorprenderei. Cosa succede a San Marino? Cosa, Amazon e San Marino non vanno tanto d'accordo? Io non la sapevo questa cosa, Francesco.
Allora, Amazon consegna quasi in tutto il mondo tranne a San Marino, che evidentemente se vai nel menu e dici voglio l'indirizzo, sai, stato, e non c'è San Marino, non lo puoi selezionare. Perché hanno avuto una bagarre su quella che è fondamentalmente
tasse,
una tassa, l'equivalente dell'IVA fondamentalmente, hanno detto la dovresti pagare qua, no ma noi spediamo dal Lussemburgo, dall'Italia eccetera eccetera, per cui siamo esenti eccetera, e il governo sammarinese ha detto no, voi ci dovete dare questi soldi, insomma, morale della favola, Amazon ha detto vabbè dai, tanto
San Marino avranno pensato, sono quattro di loro, facciamo vedere che li cancelliamo.
Esatto,
ma non li hanno cancellati.
Ordinare.
Perché la gente chi li riceve lo stesso.
Lì c'è il trucco.
Lì hanno messo l'indirizzo della città, eccetera, eccetera, in provincia di Rimini, Italia.
Oramai è di dominio pubblico.
I sammarinesi sanno come spedirglielo.
I sammarinesi mettono l'indirizzo di San Marino scrivendo San Marino, provincia di Rimini, come se fosse territorio italiano, e Amazon consegna.
Però per un sammarinese dire provincia di Rimini è forte.
Ho capito, ma cioè, pensalo dal punto di vista di questa azienda. Cioè, di nuovo, siamo nella supponenza, nell'arroganza più assoluta, no? Io non voglio pagare le tasse, voglio lavorare nel tuo Stato, senza pagare le tasse che il tuo Stato impone a tutti i cittadini di quello Stato, perché mi ritengo al di sopra della legge. E dice, fin lì dice, non consegno, mi perdo dei clienti, va bene, da stronzi, ma va bene. Ma non solo, quando mi arriva un ordine nello Stato di San Marino con scritto sotto Italia, io lo consegno lo stesso.
Io te lo porto il pacco. Certo.
Quindi però secondo te dovrebbero non consegnare comunque, quindi tagliarli
però
veramente fuori completamente.
Sono consenzienti i cittadini sammarinesi, scusa.
Chissà quanti ascoltatori abbiamo da San Marino.
Sì, ma non è che se i singoli cittadini sammarinesi, quando fanno l'ordine, sono consenzienti, la legge non vale. Cioè, non funziona così la legge.
Assolutamente.
Vabbè, monterebbero un grandissimo locker appena fuori dal perimetro per mettere l'ordine direttamente lì. Insomma, il modo per bypassare la legge, in maniera onesta, lo troverebbero comunque poi.
Ma voi dà fastidio.
Concordo effettivamente col concetto di Franco.
Sono l'unico stronzo qui, queste cose danno fastidio. Va bene, me ne sto.
No, ma allora è sbagliato a prescindere il concetto. Poi,
ma non lo so, io quando parcheggio in doppia fila mi danno la multa. Non capisco perché Amazon può evadere miliardi senza che nessuno gli rompa le scatole.
Ma dove abiti tu che ti danno la multa?
A Sanremo danno la multa.
Dove abiti?
A Sanremo. Non avete...
Io qui vorrei... Qui la gente parcheggia in doppia fila, sotto i sensi vietati.
Ti danno le multe a strascico. C'è un sistema qui che immagino ci sia in molte città in Italia.
Che sono le multe a strascico?
Che passano con questa macchina che ha il rilevatore automatico delle targhe. Mm. Passa tutte le macchine che sono parcheggiate fuori dalle strisce, eccetera, in automatico. Vengono multate da un sistema informatico senza che un agente esca, che ti faccia la contravvenzione, niente, ti arriva direttamente a casa.
Non puoi neanche dire no, ma sono andato su un minuto a prendere
niente. Ci sono state polemiche enormi su questa cosa, però capisco che ad Avellino Amazon consegna senza problemi.
Ma Avellino in Campania sta fatto delle doppia fila, purtroppo è veramente un malvezzo.
Allora ricominciano voci sull'automobile di Apple. Pare che
il progetto Titan,
che oggi forse non si chiama più Titan, è stato resettato più volte, eccetera, ma pare che sia ancora in piedi e che si aspettino di arrivare a compimento entro 2 anni, tutto avvolto da un alone di mistero enorme, va bene. C'è qualcuno che si chiede se la presa per caricare sarà sotto la pancia della macchina, come il mouse, se devi ribaltare la macchina per caricarla o qualcosa del genere.
No, non c'è la presa, Franco. Non ci sono neanche le porte.
Ah, è wireless.
E avrà un formato che...
Ma non ci sono neanche le porte per entrare, perché sono antiestetiche.
Ah, niente, giusto, ti devi teletrasportare dentro. Ho capito, devi fare un corso di...
No, ma... Vorrei fare un commento prima sull'articolo, perché ci sono degli articoli che escono su Apple ogni tanto che appunto dicono stanno riprendendo questi, si pensa già al nuovo iPhone, si pensa già alla nuova macchina, e generalmente il modo per sgamare che sono articoli tendenzialmente di speranza del giornalista che vorrebbe tanto quello, e quando alla fine dice perché hanno trovato questo modo per costruire queste batterie a monocella, quindi... che costeranno molto meno e faranno sì che la macchina costerà poco. Vi ricordo le AirPod Max che sono appena uscite, cuffie da 500 euro. Quando in un prodotto Apple termina con "e costerà molto poco", evidentemente l'articolo non ha delle basi scientifiche, mettiamola così. Se mai dovesse uscire un'auto di Apple che si guida da sola, totalmente autonomia, sarà a un prezzo impossibile. Altro che Tesla.
Però sono arrivati, queste indiscrezioni arrivano in realtà dall'Oriente, dove sono stati commissionati dei componenti per questa cosa, poi non, il resto ci hanno ricamato sopra, ma dietro a questi annunci è stata la
La battuta è di Tesla, no?
Di Elon Musk, sì, perché in queste anticipazioni si parlava di un grosso passo avanti di Apple nella tecnologia delle batterie, citando due tecnologie. Una di queste batterie è iron phosphate, quindi a fosfato ferrico o ferroso, non saprei dirvi in questo momento, e l'altro fatto che fossero monocella, cioè le batterie non fossero composte da tante celle messe vicine, ma che ci fosse una monocella. E Elon Musk ha risposto un po' piccato, ha detto: strano se vero, perché Tesla in realtà usa già tecnologia al fosfato ferrico nelle nostre fabbriche di Shanghai. E la monocella in realtà è elettrochimicamente impossibile per tutta una serie di motivi fisici. Però oltre a questo ha rivelato che durante il periodo buio della produzione di Model 3, vi ricordate quando sembrava essere sull'orlo del fallimento?
Non riusciva a produrle.
Elon Musk ha contattato Tim Cook proponendogli di comprare, che Apple acquisisse Tesla. A circa un decimo del valore attuale di Tesla, e Tim Cook si è rifiutato anche solo di fissare un meeting con Elon Musk per questa cosa. E questa è una rivelazione di prima mano. Elon Musk le spara spesso, tenere la bocca chiusa fa fatica, però non credo che arrivi a...
Beh, si era vociferato.
Difficile che se la sia inventata.
Si era vociferato proprio in quel periodo. Magari Apple potrebbe comprare Tesla, ma no, figurati, sì. eccetera.
Ma se addirittura Elon Musk era disposto a vendere, eccetera, pur di... E me lo immagino, no? Perché Elon Musk tiene molto a Tesla più che per diventare ricco, ma più per cambiare il mondo, tra virgolette, no? Lui vuole essere quello che ha partecipato ai cambiamenti del mondo in meglio, eccetera. Per cui nel momento in cui se l'è vista spante e dice: vabbè, qui vado a gambe all'aria, finisce tutto, preferisco che la rivoluzione auto elettrica venga portata avanti da qualcun altro con la mia tecnologia, con qualcosa che ho fatto partire io. Per cui psicologicamente lo vedo come una cosa assolutamente plausibile. Vabbè, chi lo sa. Intanto a Musk gli è andata bene, perché oggi è il terzo uomo più ricco del mondo, forse il secondo dopo Jeff Bezos, con l'aumento di valore di Tesla dell'ultimo periodo. Uh-huh. E mi sembra che vada abbastanza a gonfie vele la produzione e la vendita.
E io che mi accontenterei di essere il centesimo.
ma forse anche il decimo.
Dai, il centesimo è l'uomo.
Ma il milionesimo, il milionesimo.
Sotto il centesimo uomo più ricco del mondo non scende.
Leggevo da qualche parte che in Cina ci sono 1 milione di milionari, solo in Cina, per cui se sei il milionesimo del mondo vuol dire che sei multimilionario, è già sufficiente, no?
Per me no.
No, per te tu non ti accontenti, lo so. Ti accontenteresti invece di avere... ti posso dare una cosa che se te la vendi bene, altro che miliardario diventi.
Vai.
Ti posso far avere gli schemi del nano chip 5G contenuto nel vaccino del coronavirus.
L'avevo detto che c'era il chip.
Guarda, mi serviva ci proprio sono per su la Facebook. Mia chitarra elettrica.
Ci sono su Facebook.
Sì,
esatto.
Sì.
E fra l'altro permettono di gestire i bassi, gli alti.
Spiegami,
puoi modulare il virus.
Li ha trovati Francesco in realtà, per cui devi dargli almeno...
Perché c'è un pedale attaccato a un vaccino?
Ma che cos'è sto schema, Francesco?
Serve
è molto
a modulare,
simile, praticamente identico a quello del Boss MT2, che i chitarristi come te, Franco,
cioè è lo schema
conoscono.
Di un pedalino?
È lo schema del Boss, il classico pedalino, no? Sì. Che si usa per la chitarra, che schiacci e suona. È quello lì.
MT2
un bel pedale metallaro distorto, ci sono anche dei bellissimi video, è identico. Però tutto questo è uscito su un articolo che è scritto: attenzione vaccino, i russi sono riusciti a togliere i nano chip. A parte che se uno va a vedere dentro quello che contiene... come componentistica dici: ma come fai a metterla in un nano chip e cosa può servire? Si parla di questi...
Vabbè dai, ma fai il sofisticato, è un bello schema.
TLOZ72, un processore molto costoso, in realtà è un integratino che per pochi centesimi ovunque. Quindi, insomma,
non c'era ai miei tempi MT2, Metal Zone, è un distorsore da metallari cattivi. Ai miei tempi si usava il Tube Screamer. Ma io la genesi di queste cose, cioè c'è qualche buon tempone che
Sì, ma dai,
il problema è che temo non sia buon tempone, penso che sia qualcuno che ci crede, e io in tutto questo sono
Che ci crede no, Francesco, qualcuno
Facebook.
Che ci crede no, perché uno non può non può mettere prendere gli schemi elettrici del pedalino distorsore della Boss e pubblicarli dicendo questo qui è il nanochip che i russi hanno trovato nel vaccino
forse
di Pfizer.
In origine
Chi la diffonde certamente è un boccalone che non ha idea eccetera, e va bene, ma quello è tutto un altro discorso.
E leggere i commenti è un lasciamo perdere.
Ma
purtroppo...
l'origine, perché se tu mi dici è disinformazione,
c'è qualcuno che si vuole divertire, dai.
Ecco, allora penso che sia talmente tanto plateale che quello che viene disegnato lì, anche per un non addetto ai lavori, cioè avere un pedale, avere un alti, medi, bassi, volume, ti fa subito pensare a qualcosa di audio. Poi magari prima di arrivare a ricostruire che il pedalino della chitarra distorsore ci mette un po'. Però insomma, proprio leggendo le etichette, quindi leggendo le cose scritte in inglese,
per questo dico che
dà il dubbio. Mi sa di scherzo di buon tempone, che però è stato magari girato, ridendo e scherzando un po' su qualche forum. Si parla di russi, quindi magari anche su forum russi. Il pedale, fra l'altro, il disegno tecnico era uscito su Yandex, che è un sito russo. A quel punto qualche italiano, avendolo visto lì, hanno detto: vedi che hanno scoperto sta cosa, e da lì ci hanno richiamato sopra, in maniera invece disinformante in questo caso.
Sì. Ma dai, in un mondo in cui i social media sono comunque spesso utilizzati, no? Anche per prendere in giro, per vedere, cioè, secondo me
una cosa che nasce come
un po'
nasce come uno scherzo e viene inizia a essere ricondiviso da dei boccaloni che prendono uno scherzo per una cosa vera e la ricondividono, non sarebbe la prima volta. A questo punto, condiviso poco, viene preso da chi fa disinformazione per professione, in questo caso i russi, e viene dice: vedi, gli italiani sono così boccaloni che anche una cosa così assurda la prendono per vera, vediamo di metterla nella nostra lavatrice che amplifica all'infinito la disinformazione e usarlo. Questa qui sono i passi, secondo voi. Perché non... cioè, la disinformazione è una cosa seria.
La vedo veramente...
un'operazione di disinformazione generalmente è una cosa fatta bene. È una cosa studiata bene, nei dettagli, che ha un primo e anche un secondo sguardo, potrebbe anche essere vera. E che poi devi fare una ricerca. Cioè, questa è una roba talmente
eclatante,
paradossale.
A me sembra uno scherzo di 15 anni, dai. Cioè, scusate, non l'avete mai...
Sì, ma non capisco. Ma non capisco il momento in cui assurge a viralità. Perché se mi dici che c'è un miliardo di boccaloni che iniziano a girarsela tra di loro e quindi dallo scherzo diventa virale, io posso capirlo. Ma se invece per farlo diventare virale c'è bisogno dell'amplificatore che è il disinformatore professionista, che la mette, no, gli Yandex, i russi, eccetera, cosa, non mi capacito come il disinformatore professionista possa fare quel salto quantico e dire: questa è una boccalonata assurda, se la producessi io come disinformatore non mi sognerei mai di scrivere una cazzata del genere. Ma siccome gli italiani sono stupidi e se la stanno già rigirando, e va bene, mettiamola nella nostra lavatrice e amplifichiamo la cosa. Questo non me lo spiego, ecco, non me lo spiego proprio. Tu del coinvolgimento della macchina di disinformazione russa, Francesco, hai letto per certo o era un'ipotesi?
No, io sono convinto che non c'entra invece.
Ah, ecco, che non c'entra.
No,
okay,
o meglio,
ho capito male.
Allora, arriva da dei forum russi, sì, sia il disegno originale qualche anno fa, sia quello, se non mi sbaglio,
vabbè,
modificato.
Ma chi la mette sui forum russi? Cioè, i boccaloni italiani girano su Facebook, non scrivono sui forum russi.
Un meme non che ci vuole.
Ma il disegno.
Il disegno, disegno a prenderlo all'italiano che ha scritto su Telegraph, l'articolo con un buon titolo maiuscolo, chiaramente un paio di punti esclamativi,
non ho capito.
Da lì secondo me c'è il salto.
Spiegami,
quindi, da un
meglio,
meme,
sul forum
un'immagine divertente.
Stop, sul forum russo c'era lo schema del pedalino Boss con scritto: questo è lo schema del pedalino Boss, o sul forum russo c'era scritto: questo è lo schema del vaccino Pinco Pallo? Questo che non capisco.
Allora, sul forum russo sicuramente c'era tempo fa, 3-4 anni, nel 2011 anzi,
lo schema del pedalino,
il post del pedalino.
Ho capito, quindi
da
non
quello
c'entra
poi
la macchina disinformazione russa.
Esatto, no. Quello poi è, è comparso modificato su questo sito italiano.
Sì, ma ti ripeto, è scomparso modificato due quindicenni, che magari hanno da poco scoperto l'elettronica. Dice, inventiamoci il chip, e da lì è partito sui media.
Per cui gli italiani sono così boccaloni che riescono a far diventare virale una cosa così stupida senza il bisogno dell'amplificazione dei disinformatori professionisti. Era questo che volevo arrivare a, questo me lo spiego, ecco.
bisogna anche capire virale mo qua che significa.
Che sia esatto un qualcosa neanche di così tanto pensato, e paradossalmente mi fa quasi ancora più paura, perché se c'è dentro una mente che disegna qualcosa che vada a colpire i miei desideri più inconsci, le mie paure eccetera, allora, come dire, posso trovare una giustificazione, ma che un'immagine presa, modificata per divertimento su internet diventi un qualcosa che aiuto, crea panico.
Il dialogo è esasperato.
Commenti, se vedete.
Il dialogo oggi è esasperato e fa malissimo, e fa malissimo al dialogo stesso. E quindi c'è una marea di... è tifo da stadio. Le persone che ne capiscono di meno, cioè i comuni cittadini semplicemente, meno colti sono, probabilmente più partecipano, si sentono così chiamati in causa per questi discorsi, per queste problematiche, e vedono la discussione assumere dei toni così caldi e così violenti che si sentono in pericolo. E qui veramente no, perché chi vuole il vaccino a tutti i costi si sente in pericolo, dice, ah, se parlano male del vaccino finisce che il vaccino viene passato come una cosa, non ce lo danno più e moriremo tutti. E chi invece vede il vaccino come una cosa terribile, terrificante, con i nanochip russi dentro, anche lui è terrorizzato. Questi a un certo punto me lo vorranno iniettare a forza, io non lo voglio perché... E quindi è assurdo. E non, per una persona che ne capisca qualcosa...
Diciamo che oggi...
Vedi argomentazioni...
Oggi argomenti che toccano il Covid chiaramente si prestano a quello che dici, no?
Certo. E vedi delle cose
Cartografo
assurde...
Cartografo 3 su Twitch... No, scusami, dico, un nostro ascoltatore su Twitch dice: sicuro che sia così, Doc? Se uno crede veramente a queste fonti, se poi uno gli dice che è un pedale della chitarra, non lo rende ancora la verità meno plausibile nella sua testa? E secondo me sì, e fa parte comunque di questo gioco della disinformazione. Cioè, ok, noi qua stiamo ridendo di un disegno che è evidentemente, senza sapere l'elettronica, un po' perché lo confronti, un po' perché vedi delle cose che non hanno veramente senso in un chip del 5G. E riusciamo a capire che è uno scherzo, ecco, qualcosa di comunque non vero. Però chi invece è già convinto di quella strada, il nostro dire guarda che è un pedale della chitarra del distorsore non lo rende ancora di più, anche Digitalia mi sta nascondendo, cioè, è effettivamente un pericolo di questa comunicazione. Quindi bisognerebbe forse stare anche attenti, ripeto, io spero che sia apparito come scherzo, perlomeno l'originale, anche a ragionare quando si fa uno scherzo di questo tipo, perché purtroppo gli ascoltatori, gli interlocutori a quali si fanno vedere dei disegni, delle immagini, dei meme eccetera, possono interpretarli in maniera diversa.
Non so, mi fa veramente paura, non solo per la situazione attuale, virus, vaccini eccetera, ma perché non vedo segni di miglioramento di questa situazione, di questa diatriba, e toglie ogni ossigeno a discussioni che invece avrebbero veramente valore di esistere e che vengono assolutamente soffocate da questo tipo di diatriba. La vaccinazione,
parli dei vaccini naturalmente.
Beh, in questo caso sì, cioè la vaccinazione è iniziata, è una cosa importante, ha delle problematiche importanti e delle cose da considerare che sono eminentemente politiche, nel senso di gestione della cosa pubblica. Da una parte vengono trattate come se fossero un tentativo di avvelenamento di massa. Dall'altra vengono trattate come se fossero il deus ex machina di qualsiasi pièce teatrale, come se fossero la cosa salvifica, perché la scienza ha deciso e quindi bisogna tutti accettarlo e farlo, perché sennò sei contro la scienza, e non c'è spazio per nessun dialogo, quando in realtà ci sono delle problematiche che andrebbero discusse e scelte da una politica se fosse in grado di farla. La nostra politica non è in grado di farla perché si arrabatta e litiga in maniera stupida su qualsiasi cosa, e i cittadini delegano prima al deus ex machina, che sia da una parte l'ha detto Burioni e dall'altra l'ha detto il guru di turno, e la discussione vera non c'è, perché discussioni ce ne sarebbero all'infinito, no? Vaccino, è vero, è falso che c'è il coronavirus, è falso che c'è il microchip, è falso che entra nel tuo nucleo e ti cambia il DNA, c'è un mucchio di falsità in giro. Ma che sia un vaccino sviluppato in fretta, sperimentato poco e che quindi sappiamo qualche cosa sui suoi effetti a breve termine e molto poco sui suoi effetti a lungo termine, è una cosa vera. È una cosa vera. Sul fatto che nel momento in cui ci fosse una grossa esitazione vaccinale c'è la possibilità che venga imposto un obbligo, è vero. E la nostra legge prevede l'obbligo di un trattamento per una persona malata. Il trattamento sanitario obbligatorio ha tutta una serie di paletti, deve essere firmata da due medici, deve essere controfirmata da un sindaco, c'è tutta una cosa. Di colpo stravolgere questa cosa e farla diventare, io faccio correre dei rischi che probabilmente sono minimi, che probabilmente sono microscopici, ma che esistono e che non ho quantificato perché la ricerca non me li ha ancora detti. E li faccio correre a un ragazzo di 20 anni che di coronavirus non morirà mai, per proteggere 10, 100, 100.000, 2 persone over 70, non è una scelta scientifica, è una scelta politica. Ed è una scelta che avrebbe bisogno di una discussione politica e sociale. La società dovrebbe farla. È giusto fare correre un rischio che la scienza dice che probabilmente è molto piccolo, ma non ci sa dire qual è. Tant'è che sul consenso informato c'è scritto: non siamo in grado di stabilire se ci sono dei rischi e quanti sono i rischi a lungo termine. Allora è giusto che io li faccia correre a un ragazzo di 20 anni per salvare un certo numero di settantenni? Probabilmente sì, probabilmente no. È giusto mandare al fronte 100.000 soldati ventenni per salvare l'economia e per difendere la patria e lasciare a casa i quarantenni, i cinquantenni, i settantenni? Può darsi di sì, può darsi di no. Non è scienza, è una decisione politica. E la decisione politica ha bisogno di una discussione politica, una discussione giornalistica e di una discussione sociale. Tutto quello che avviene oggi su internet soffoca tutto questo. E quindi la nostra società è assolutamente malata e fa delle scelte malate. Punto. Questa è la mia enorme preoccupazione. E non vedo segno di
migliorare. Sottoscrivo parte perché, di quello che hai detto, scusami.
Perché dici su internet però? In realtà questo dibattito è,
perché grazie a internet,
anche questo
internet fa da amplificatore.
Questo proliferare di da acceleratore, come abbiamo detto tante volte, però i limiti profondi di questa situazione, di questa incapacità di portare una discussione, un dialogo ai livelli veri in cui andrebbe invece situato, io oggi li vedo davvero su tutti i media. No, e forse anche sì, un po' più preoccupante.
Certo,
no?
Ma perché? Ma venga proprio per quello. Crisanti, che è un super provax, a dicembre ha detto: io questo vaccino non lo faccio perché non ci sono dati, perché non mi fido, eccetera.
Adesso se l'hai inoculato.
È diventato di colpo il paladino dei novax più sfegatati. Al che l'hanno preso e gli hanno detto: vedi quello che hai fatto, è pericoloso. Tu hai detto una cosa che probabilmente è giusta. Ma in questo contesto sociale, che è causato da Facebook, che è causato dal web, che è causato dal fatto che la gente parla e non c'è mai una gradazione,
da tagliare persona, due parole su un discorso
intero, tu sta
intero,
zitto, ti vaccini e vai in TV e dici che il vaccino l'hai fatto e che hai cambiato idea. Per cui la sua obiezione, che era un'obiezione scientificamente sensata, è stata cancellata ed è stata rivoltata perché era diventata pericolosissima. È questo il problema. Se oggi non ci fosse il web e ci fossero dei giornali sani che intervistano un Burioni, un Crisanti, eccetera, c'è quello che dice: io il vaccino lo faccio a occhi chiusi, quello che dice: io aspetterei un mesetto, quello che dice: ma forse proprio i ragazzi di 20 anni non rischiamo di fargli peggiorare l'asma per salvare il nonno, perché il nonno magari vive 5 anni, il ragazzo di 20 anni poi deve vivere tutta la vita con l'asma o con l'artrite reumatoide o con una malattia del sangue, non lo sappiamo. Per cui andiamo per gradi, scegliamo in maniera non lo so, scegliamo quello che vogliamo, poi ognuno può pensare come vuole, ma ci vuole un discorso equilibrato. Questo discorso equilibrato con i vecchi media in qualche modo si poteva riuscire ad avere, anche se spesso veniva in qualche modo, ma oggi è assolutamente impedito e questa è una cosa enorme. L'abbiamo già visto per altri argomenti, per un milione di altri argomenti, e lo vediamo ancora oggi. La mia presa in giro prima, no, del discorso, forse in pretrasmissione, delle Amen e Woman, no, del congressman democratico che ha detto che la messa deve finire con Amen e Woman perché sennò è sessismo. Invece, cioè, è un'idiozia. Però nel momento in cui gli ha dato contro, quasi insultandolo, il congressman repubblicano, e beh cacchio, vorrei mica dare ragione a un repubblicano che è brutto, sporco e cattivo. E allora, capisci? Non c'è più spazio per delle discussioni.
Non c'è più
sane
contraddittorio.
Vabbè, sì.
Sì, il contraddittorio diventa talmente polarizzato che o sei del Milan e quindi tutti i falli contro il Milan sono sbagliati, tutti quelli a favore sono giusti, o sei della Juve e allora tutti i falli a favore della Juve sono giusti e tutti quelli contro la Juve sono sbagliati. E non c'è mai la posizione che, ma forse ragazzi, questo fallo era giusto per questo fallo
non
era giusto per
il
quello,
bel gioco.
Questo, non sei per l'arbitro, nessuno tiene per l'arbitro il giorno d'oggi, è quello. E finché è una partita di calcio, chi però se ne frega, fino a un certo punto, perché poi anche lì sono migliaia.
Tutto questo,
ma quando è scegliere della vita, della salute delle persone o un'elezione politica eccetera, è cacchio se sono dolori, e l'abbiamo già visto più di una volta.
Però in tutto questo io concordo con buona parte di quello che hai detto, ma resta che secondo me certe cose non dovrebbero neanche entrare nel contraddittorio politico o comunque sociale, cioè certe scelte è giusto che le facciano e si assumono delle responsabilità chi ha competenze, e in questo caso non sono necessariamente i politici, o meglio dovrebbero forse esserlo, ma sicuramente non è il politico da mass media.
La discussione di cui parlavamo prima è una discussione su valutazioni eminentemente politiche e di carattere assolutamente generale, perché le competenze, come dicevamo nel riassunto fatto, non sono più in gioco, perché se tu non sei in grado scientificamente di quantificare il rischio,
una quantificazione del rischio deve esserci.
Se tu non sei in grado
di
quantificare il rischio,
non puoi farlo.
Se ti viene fatto firmare
una situazione di emergenza,
un consenso informato,
c'è una quantificazione del rischio basata sui dati che conosciamo, quindi basata anche sulle incertezze, e c'è una quantificazione del rischio di quello che invece è lo status quo. Cioè andare avanti così provoca,
certo,
questo.
Quello c'è.
Ed è vero che i ventenni magari non ne muoiono, ma magari subiscono anche dei danni permanenti, perché c'è anche questo che causa il virus. Adesso poi non voglio
però, appunto,
scendere su altri dettagli. Però
è una discussione politica, non è scientifica. Cioè non hai un calcolo, sì, che dice 3. Ah beh, è 3, allora dobbiamo vaccinare tutti, tranne chi ha da 3 anni in giù. No, non c'è questo calcolo. C'è una scienza che deve informare sulle sue conclusioni, per quanto complete o incomplete che siano, e quelle della scienza hanno sempre un livello di incompletezza, che può essere grosso, può essere piccolo, eccetera. Dopodiché deve essere la politica a fare quelle scelte. E ci sono delle scelte politiche che vanno in un senso o vanno nell'altro, orientate anche da quello che è il clima politico generale. È ovvio che in Cina si fa una scelta più collettivista e dice tutti si sacrificano per il bene della nazione, in altri paesi ci può essere una scelta meno collettivista o addirittura più individualista, dove si dice va bene, il bene della singola persona è intoccabile, allora o rischia quella persona, allora oppure no. Ma è una scelta enormemente politica, non è una scelta così automatica, ma questo oggi non è possibile, lo ripeto. Dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi, ragazzi. Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Noi lavoriamo, qualcuno ci paga. Non c'è un abbonamento fisso, si ascolta gratis Digitalia. Noi la consideriamo una trial gratuita e vi chiediamo gentleman agreement nel momento in cui Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale. E beh, volontariamente, di mettere mano al portafoglio e dare una mano. Questo va avanti da 11 anni, funziona bene da 11 anni, vuol dire che per 11 anni qualcuno ha fatto in modo che Digitalia arrivasse fino alle vostre orecchie. Vorrete voi perdere l'occasione di fare lo stesso favore a chi arriverà 11 anni dopo di voi? No, allora dateci una mano, noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo nella nota dell'episodio e in diretta. Lo fa il nostro professor Massimo De Santo, lo vedo lì intento a cercare il PDF. Ce l'hai il PDF, Max?
Sì, solo che non so perché non mi si apre.
Francesco, hai il PDF sotto mano? Ci penso io.
Con grandissimo piacere. Allora, facciamo così: inizio io, poi quando mi fa un segno Max, okay, Gli lascio volentieri la parola. Sì. E stiamo ringraziando le donazioni da 1 euro che ci arrivano da Luca Polignano e Maurizio Mauriello.
Grazie.
Più una doppia donazione da 1 euro da Manuel Zavatta, che è uno dei nostri perpetual executive producer. La donazione sempre di un perpetual executive producer, che è Davide Tinti, anche lui 1 euro. E 2 donazioni da 1 euro di Marco Pasqualotto, pure lui perpetual executive producer, che dice: sai mai che decidiate di uscire uno speciale natalizio 2021, I have a bad feeling about this.
In realtà il bad feeling dovevi averlo a proposito dello speciale natalizio, perché noi l'abbiamo registrato, ma poi è stato in qualche modo embargato, insomma non
quello
possiamo tirarlo
fatto.
Fuori. È un episodio fantasma che, se qualcuno l'ha registrato in diretta, lo tenga da conto, perché diventerà un gronchi rosa del podcasting italiano. Se le cose non cambiano, non possiamo pubblicarlo, ma va bene così. Prego, Franz.
Posso proseguire io?
Vai, Max.
Siamo alle donazioni singole da 2 euro di Maila C, Cristian V Di Mari, Mauro Martelli, Edoardo Zini e Gabriele F. Gli ultimi due erano da 3 euro.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Federico Giuntoli, Paola Bellini, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Cristiano Belli, Maurizio Chiarotto, Giuseppe Marino, la lista è lunga, preparatevi, Matteo Sandri, Paola Danieli, Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni, Diego Violi, Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Ivan Anselmi, Riccardo Peruzzini, Enrico Bertoli, Danni Manzini, Paolo Boschetti, Andrea Gelmini, Michele, Roberto Esposito, Diego Venturin, Michele Olivieri, Ileana Magno, Alex Ordiner, Mario Cervai, Antonio Turdo, Davide Fogliarini, Cristian Fabiani, Danilo Sia, Federico Bruno e Simone Pignatti.
Grazie, mitici, grazie a tutti.
Mi aspettavo un'acclamazione qui.
Avevo il microfono staccato, perdona.
mi pare giustissimo. Donazioni singole da 5 euro di Angelo M, Michele C, Edoardo Parisi e Salvatore Aloe.
Grazie.
O Aloe, chissà, che ci dice auguri di buon anno, continuate così. Grazie, Salvatore. Adriano Guarino fa una donazione ricorrente da 5 euro al mese, così come fanno anche Ivan Vannicelli, Antonio Manna, Roberto Basile, Antonio Gargiulo, Paolo Massignan, Flavio Castro, Dardi Massimiliano, Pierfrancesco Urbano, Douglas Whiting, Mauro Schiavon, Roberto Tarsia, Marco Francesco, Mauro Zambianchi, Stefano Augusto Innocenti, Simone Zannoni, Matteo Molinari, Cristian Lamarca, Movida S.A., Michele Coiro e Paolo Burda.
Mitici, grazie, grazie di cuore.
Poi c'ho un...
No, quello lì senza nome probabilmente
730.
No, non è una donazione, è un errore dello script di generazione delle cose.
Ok, saltiamo questo errore e apriamo la zona grandi produttori con la donazione singola da 10 euro di Gabriele Mondada, seguita da quelle ricorrenti di Andrea Gioacchini, Marcello Marigliano, Maurizio Galluzzo e tre trattini.
Mitici, grandissimi.
Donazioni singola da 21 euro di Diego Donati, con un aggiungi un commento che non credo sia il suo messaggio, è lo script che è impazzito stavolta.
No, è PayPal che è impazzito.
Abbiamo ancora
questo.
Due salto questi grandi produttori un po' strani,
okay.
Importo dell'acquisto e purchase amount, per concludere con una clamorosa donazione ricorrente di Andrea Torelli da 150 euro che dice: sono circa 3 anni che vi seguo senza perdermi una puntata, ma non ho mai donato, principalmente per pigrizia. Però mi sono sempre ripromesso che un giorno avrei recuperato. Eccomi qua, da questa volta imposterò la donazione ricorrente. No, dai Andrea, da 150 euro ricorrente è troppo. Grazie dello splendido servizio e continuate così.
Andrea, grazie. Andrea con la sua donazione ha salvato le casse di Digitalia dal dissesto di fine anno, perché il conto di PayPal stava andando in rosso e grazie alla donazione di Andrea le abbiamo salvate. Grazie Andrea, in realtà era un po' in ritardo, era 3 anni in ritardo, ma direi che ha recuperato benissimo. Ragazzi, all'ascolto, dateci una mano, noi
alla grande
ci mettiamo l'anima, ci mettiamo l'entusiasmo, ci mettiamo il lavoro, il sudore della fronte, siamo qui tutti i lunedì da 11 anni, varrà qualcosa o bisogna sempre lavorare gratis? Per cui una mano sulla coscienza, una sul cuore, la terza sul portafoglio, chi non ha 3 mani, e digitalia.fm, ci sono tutte le,
dove...
se volete andare direttamente su digitalia.fm/donazione oppure su digitalia.fm in alto c'è il link PayPal, Bitcoin, Satispay, bonifico bancario, ogni sistema è disponibile per la valigetta con i contanti, c'è il professore a disposizione che arriva con la sua macchinina e
sempre provvede, me lo dite
dando valida ricevuta, assolutamente. Grazie ancora a chi per tutto il 2020 ci ha sostenuto e per chi si chi ha deciso a farlo anche per il 2021. Con le vacanze di Natale si è un po' allungato il periodo tra una puntata e l'altra, si sono accumulate un sacco di notizie, per cui non riusciremo a trattarle tutte. Anzi, Max, notizie, ce n'è una che ti piace particolarmente, non so di che cosa vuoi parlare.
Ma sto commento su IO lo vogliamo fare?
Ma su IO, sulla app?
Sulla app.
Se vuoi.
No, a me. È troppo triste.
No, beh, c'è stato un
po'. Insomma, dai, un segnale positivo.
Dai,
c'è.
Raccontami.
No. Che cosa è successo? È successo che come la maggior parte degli italiani sa, quando è stato messo in funzione il sistema del cashback, no? Questo premio per il cashback, che tra l'altro appunto c'ha tante anche strascici polemici sull'investimento fatto, eccetera, eccetera, ma che comunque è un segnale in qualche maniera di una voglia di dare un impulso ai pagamenti di tipo digitale. Beh, sappiamo tutti che quando è andato in funzione bisognava usare, scaricare ed utilizzare questa app IO, chissà come si pronuncerà nella testa di chi l'ha progettata, questa qui, che consente l'interazione con la pubblica amministrazione e vari servizi, tra cui questo per attivare il cashback. È stato uno scatafascio, è crashato tutto per vari giorni, no. La gente è impazzita, c'era sta scadenza dell'8 dicembre, eccetera eccetera. La notizia non è quella che l'abbiamo già data, ma è il fatto che il CEO della società IO SPA ha voluto dare un qualche tipo di chiarimento, e questo segnale secondo me è comunque positivo, no? Quindi ha scritto un articolo abbastanza dettagliato con un po' di specifiche anche tecniche, raccontando quello che è successo, che ha detto poi in soldoni banalmente era un dire: guardate, ci abbiamo provato, è un servizio che è andato in crash perché c'è stata una risposta che era assolutamente imprevedibile, eccetera eccetera eccetera, con un po' di dettagli tra l'altro sul fatto che è stata realizzata con un sistema basato sui servizi Microsoft Azure, eccetera eccetera. Il lato negativo è duplice dal mio punto di vista. Il primo è che un'ennesima conferma del fatto che nella pubblica amministrazione ci si sta muovendo facendo delle scelte spesso legate appunto ad aziende e a multinazionali straniere, e forse diciamo un occhio più attento a tecnologie più neutrali, in qualche maniera più open, si potrebbe avere, ma bene. L'altro segnale negativo è che una lettura un po' più attenta delle giustificazioni del crash si viene fuori che fondamentalmente insomma c'è un po' di improvvisazione, perché si potrebbero, diciamo, ormai la maturità del settore per questo tipo di applicazioni è tale che si potevano mettere in campo, dal momento che non era difficile prevedere l'esplosione che c'è stata di contatti. Questa è una delle giustificazioni che è stata data, no? Non pensavamo che. Ma in realtà, se lo scopo poi è proprio quello di tirare dentro la maggioranza della cittadinanza italiana, dei cittadini italiani, si deve prevedere che ci sarà un'esplosione di contatti, e ci sono gli strumenti per gestirla molto meglio di come è andata. Luci e ombre, dai, però secondo me un inizio di 2021 in cui commentare cose del genere è importante, perché qualche segnale in Italia di un risveglio in questa direzione ci sta.
Sì, Francesco.
Sì, diciamo che ho letto con grande attenzione questo articolo fatto su Medium, che consiglio di leggere a chiunque si occupi di sistemi cloud, perché comunque dà una visione interessante di progetto, di quelli che sono poi i punti deboli, di quello che poi è un collettore di servizi esterni, come è appunto l'applicazione IO sviluppata da Pago PA. C'è un lato che mi ha un po' colpito, è una domanda che mi ero fatto fin dal primo giorno, e effettivamente qua viene messa come: diamo subito una risposta alle domande che ci arrivano prima che venga posta ancora. Cioè, perché il servizio di inserimento, di registrazione delle carte di credito dei dati sia stato abilitato il giorno dell'inizio dell'operazione cashback? La spiegazione che viene data su questo articolo è che effettivamente lì è stato il momento in cui la legge è entrata in vigore e da questo punto di vista non aveva senso farlo prima. Chiaramente questo però, sapendo che il cashback, quindi il denaro indietro, sarebbe stato solo quello speso dal momento in cui le carte sarebbero state inserite in poi, è chiaro che ha creato grandi eccessi contemporanei e malcontento a chi non riusciva. Visto che comunque il borsellino era già esistente, poteva essere abilitato anche prima, senza scopo di cashback, solamente come bino, sarebbe stata una cosa opportuna cioè portare avanti la cosa prima, cioè prepararsi, non solo con dei server potenti che sono stati troppo poco potenti per quanto atteso, perché il traffico è stato più alto, eccetera, eccetera, ma banalmente proprio dicendo ok, iniziamo a utilizzare di più l'applicazione per pagare le rette degli asili, le multe, le varie notifiche pago PA per l'appunto. Iniziamo a sensibilizzare ed inserire la carta di credito e il bancomat che ce l'hai già lì e potrebbe tornarti utile dopo. Così che magari avremmo avuto un po' più. Quindi pianificare non in ottica di anticipare la burocrazia. Questo
sono assolutamente d'accordo sull'impostazione, anche se devo dirti, io sono uno di quelli che questa applicazione se l'è scaricata praticamente appena è stata pubblicata, perché diciamo è tra l'altro interessante andare in quella direzione, e il problema è drammaticamente priva di servizi. Cioè alla fine l'unico servizio in cui io qui al sud ad Avellino in Campania ho potuto usufruire è un servizio diciamo di notifiche ACI. Allora, sì. Il cashback è stato, come dire, certo, lo stimolo per dire ok, quindi è proprio per questo che la pianificazione andava fatta e andava fatta un po' meglio.
Sì, quello che dici
però
tu.
Però non sputiamo, insomma.
No, quello che dici
succedendo.
Tu, cioè l'app è, come dire, dovrebbe essere il collettore dei servizi, di fatto la buona parte dei servizi è una notifica, degli alert che ti arrivano a volte. Ah, ti ricordo che tu hai registrato le seguenti targhe sull'ACI. Vabbè, ok, grazie.
Sì. Ma quindi io
per come è ora
metto,
effettivamente quello che però c'era già e mi sa che è comunque a livello italiano era questo, lo strumento pago PA, che è la gestione dei pagamenti alla pubblica amministrazione. Quello lì poteva essere anticipato un po' meglio da questo punto di vista. Poi è vero che se oggi avesse tutto quello che poi sono le vari siti dei comuni, siti della pubblica amministrazione già integrati dentro, già ben dei servizi veri da poter gestire utili al cittadino come appunto il cashback, beh, probabilmente l'avremmo già tutti e molto più.
Sì, insomma, va fatta una campagna seria e vera di svecchiamento della pubblica amministrazione, perché io penso che tutti i cittadini avrebbero grande piacere, io certamente l'avrei, di poter usufruire di questi servizi senza fare le file, senza fare le code, senza eccetera eccetera, quello che sappiamo.
E lo accennavi prima, la questione dei dati su Azure, o Azure che dir si
sì.
voglia. È un qualcosa che invece anche lì mi ha colpito, perché si tratta di un'azienda estera, poi spero che i data center siano almeno europei, però difficilmente è un qualcosa in casa, e comunque parliamo di società che hanno
sì. pago PA, oggi non poi... ne abbiamo parlato, ma c'era un altro articolo molto, molto importante, non dico molto interessante, quello sulla scuola, no? Sul fatto
sì.
che c'è qui sulla scuola
Beh.
E sull'università
sì.
testimonio il fatto, anch'io lo posso testimoniare, che è così nelle università, e cioè che il grosso impulso che con la vicenda Covid è stata data all'uso degli strumenti di teledidattico, tutti i limiti, in ogni caso finisce oggi col confluire sui servizi erogati da queste grandi multinazionali straniere.
Che quindi è tutto in contrasto con GDPR.
Super... Assolutamente, la cosa che questa l'ho scoperta con l'articolo, e per la verità è ancora più inquietante, che addirittura è in contrasto profondo col GDPR, perché praticamente tutta la scuola italiana, la scuola superiore, si appoggia su Google, e le università, da quello che so a orecchio grosso modo, un buon 60-70% si appoggia su Microsoft Teams.
Ah, certo. E quindi aziende che hanno data center e comunque sede operativa al di fuori del territorio europeo.
Ma la legge prevede la sede legale dell'azienda,
ecco, sede legale
in Italia, non avere una succursale in Europa.
Okay. Esatto, in Europa.
Per cui comunque Google sarà sempre California.
Sì, 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 certo. Ma ha senso,
sì,
no?
Sì,
è anche giusto.
Siamo in palese contraddizione.
È anche giusto, nel senso che se i dati sono nel magazzino, tra virgolette, se sono nel server di Google a Francoforte, ma comunque vengono gestiti da Google, e Google se li può copiare e portare quando vuole in California o in giro per il mondo, e non è tenuto strettamente, per quello che riguarda la sua sede centrale, a rispettare i mandati delle leggi europee, in particolare del GDPR. Per cui il GDPR dice, appunto, devi metterli su. Ed è bestiale, no? Che questo periodo, questa accelerazione sia andata verso portare questi dati.
Siamo andati a dare tutti i nostri dati, li abbiamo passati in blocco tranquillamente.
Dell'università vuol dire.
È vero che
se c'è un settore
e poi è vero che abbiamo già TikTok, no? Abbiamo già Instagram, però quello è volontario, cioè sono io che mi faccio poi del male da solo, cioè scelgo di usare queste app.
Francesco, pensiamo un attimo ai dati. E le uso. Pensiamo un attimo alla sensibilità dei dati, cioè il video che metto su TikTok ha un certo tipo di valore.
Appunto. No, esatto, è quello che volevo
dire. I dati
dire.
Di un'università uno sono una roba di uno personale. Strategico pazzesco, lì ci può essere la ricerca, su un vaccino, porca miseria, no? Sull'auto elettrica del futuro, roba del genere, cioè spionaggio industriale, gli stati, i servizi di tutti gli stati l'hanno sempre fatto per conto delle proprie... Vi ricordate, abbiamo parlato qualche tempo fa, no? Dell'NSA che aveva comprato di nascosto e gestiva di nascosto l'azienda tedesca che forniva i codici di cifratura a tutte le democrazie e non del mondo. È ovvio che lo fanno. Approfondiremo un momentino il discorso del GDPR. Michele ci commenta nel back channel: se gestisci dati europei ovunque siano conservati nel mondo, vale comunque il GDPR. Sì, ma ci sono
privacy shield.
Ci sono degli impedimenti a portarli in giro per il mondo anche. Poi lo approfondiamo questo articolo. Quello lì sulla denuncia della scuola che parlava dello spaccio di dati, una roba del genere si intitolava.
Sì, era l'articolo sul 2020 Odissea.
Approfondiamo un pochino approfondiamo un pochino quell'aspetto lì del GDPR, anche perché il fatto che, come mi dici tu, i dati di IO finiscono anche quelli su Azure mi fa un attimo rizzare le antenne. Forse non è così automatico. Forse non è così automatico che se li metti su Azure sei automaticamente in violazione del GDPR. Non lo so.
L'articolo non parlava solo di GDPR, parlava proprio di indicazioni del Ministero dell'Istruzione, se non mi sbaglio. Quindi è un livello ulteriore.
Vabbè. Approfondiremo ulteriormente.
Sì, no, questo merita di essere approfondito.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi e vi presentano alla fine trasmissione gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Francesco, vuoi cominciare tu?
Volentierissimo. Allora, è un gingillo che fra l'altro mi è capitato in questi giorni di dover usare parlandone con Franco, e mi sono accorto come per me fosse uno strumento, un coltellino svizzero quotidiano, ma di cui non avessimo ancora parlato. Si chiama virustotal.com e, ok, tutti noi spero che abbiamo installato un antivirus sul nostro computer, su questo non ne discutiamo ora perché è fondamentale, però ogni tanto c'è quel file che uno ha il dubbio, ma ok, il mio antivirus mi puzza un po', voglio esserne sicuro. Bene, su virustotal è possibile caricare un file tipicamente un qualche eseguibile dubbio, qualche cosa comunque che si hanno dei forti dubbi, e si occupa di fare praticamente in pochissimi secondi la scansione su buona parte, se non tutti, gli antivirus esistenti. E molte volte quello che becca un antivirus non è detto che lo becchino tutti, quindi è sicuramente un modo per tutelarsi di più quando si ha qualche dubbio. Gratuito, virustotal.com. magari, ecco, non caricateci la tesi di laurea nella quale avete inventato il vaccino contro tutte le malattie, quello no, ma eseguibili, cose standard, eccetera, vale la pena fargliele controllare ogni tanto.
Grazie Francesco. Io l'antivirus non ce l'ho sul Mac, faccio girare ogni tanto regolarmente malware bytes e...
un po' di malware,
certo.
Max, c'è quello di sistema comunque.
Gingillo, sì. Max, prego.
Proseguo? Eccomi. Allora, Dunque, stavolta voglio iniziare il 2021 invece che con un libro, con un articolo su web. Io sono sempre stato un grande appassionato di fisica e quando scopro, quando diciamo leggo titoli del tipo la tecnologia che cambierà tutto, posso fare a meno. Cioè, quindi chiaramente non posso fare a meno di andarlo a leggere. Ho trovato questo bell'articolo con questo titolo impegnativo e un po' provocatorio su Medium, che parla della tecnologia dei superconduttori fondamentalmente. È una bella spiegazione che fa capire in maniera chiara di che cosa stiamo parlando e che fa capire anche che effettivamente è probabile che siamo alle soglie di una svolta epocale, perché quelli che ne sanno già qualcosa sanno che di solito la capacità di diventare superconduttori è associata a temperature estremamente basse, il che rende evidentemente le applicazioni possibili abbastanza limitate. Invece, a quanto pare, siamo di fronte al fatto che alcuni scienziati hanno costruito dei materiali che sono in grado di esibire resistenza elettrica zero, diventare superconduttori a temperature ambiente, diciamo 10-15 gradi, molto più approcciabili, che quindi apre il campo a una serie di applicazioni straordinarie che probabilmente cambieranno ogni cosa. La tecnologia che cambierà ogni cosa, mettiamo il link ovviamente nella sezione gingilli dell'episodio.
Fantastico, grazie Max. Come ultimo gingillo, è una roba per geek, ultra geek, il reverse engineering del codice sorgente del vaccino della Pfizer per il coronavirus. Perché il reverse engineering? Nel vaccino c'è i circuiti come del distorsore di cui abbiamo parlato prima? No, c'è un codice sorgente che è una sequenza di RNA. E questa sequenza di RNA ha delle caratteristiche molto particolari. È il primo vaccino che viene utilizzato su larga scala in questa maniera. Al di là del discorso di prima sull'opportunità o meno di vaccinare tutta la popolazione, solo alcune soglie, dei problemi, problematiche, rischi, ricerca, non ricerca, questa tecnologia, questo vaccino è una cosa molto, ma molto interessante e molto stimolante dal punto di vista tecnico, proprio per sapere come funziona, perché saperne di più vuol dire anche sterilizzare un po' di quei discorsi che, come dicevamo prima, appiattiscono e estremizzano ogni tipo di discussione. Questo articolo, che è in inglese ma è stato tradotto e c'è il link alle traduzioni in tutte le lingue possibili e immaginabili, compresa l'italiano, è indirizzata proprio a una persona che di biologia sa poco o niente, ma sa qualcosa, mastica del gergo della IT, di informatica, di tecnologia, e quindi paragona un pochino i processi che avvengono dentro un computer, di un programma, eccetera, a quello che succede quando questa sequenza di RNA viene iniettata ed entra in una cellula umana. E le analogie non sono poche. Insomma, ragazzi, qualsiasi sia la vostra idea riguardo ai vaccini, le vaccinazioni, eccetera, saperne un po' di più non guasta mai. Saperne un po' di più, la cultura è l'unico vaccino, se vogliamo, è l'unico antidoto alle problematiche di qui sopra, per cui è stra raccomandata per utilità ma anche per interesse. È una roba veramente, veramente appassionante come si è riusciti a utilizzare le macchine che sono dentro le nostre cellule come fossero dei piccoli computer, dandogli un programma creato assolutamente dall'uomo, prendendo parti del programma che è nel virus, aggiungendo delle altre parti che conosciamo che servono a codificare certe cose, a far comportare le macchine in una certa maniera. Insomma, non ve lo rovino, andatelo a leggere, che è una roba veramente appassionante. Scrivetemi, mi fa piacere se mi scrivete come avete trovato questo tipo di articoli, se vi può far piacere che ve ne segnali degli altri d'ora in avanti. Questo e tutti gli altri gingilli del giorno, digitali.fm/555. I link della puntata di Digitalia oramai seguono tutti questo schema, per cui anche se volete mandare amici su Digitalia, utilizzate direttamente digitalia.fm/ il numero della puntata. E portare amici su Digitalia le cosiddette orecchiette fresche è uno dei mandati, è una delle cose che vi chiediamo sempre in post-trasmissione. Recensione qua e là, se vi capita, è importante per noi una recensione su iTunes, su qualsiasi directory, ci aiuta a mantenere gli ascolti, a mantenere la posizione delle classifiche, in modo da mantenere l'attenzione nei confronti del programma per quello che si merita. Per il resto, dove mandare i vostri amici, di cercare digitale dove vogliono, audio, video, YouTube, Twitch, podcast, su Google, ci trovano dove vogliono. E anche voi, vi ricordo, ci potete ascoltare in diretta durante la trasmissione direttamente sul sito o con l'app dedicata per iOS, ci potete vedere mentre registriamo su Twitch, ci potete vedere e ascoltare quando volete voi col podcasting o su YouTube. Per cui non c'è motivo per non ascoltare Digitalia, motivi per ascoltarne ce ne sono un sacco, se siete qui che ascoltate Digitalia, un motivo ce l'avrete, ditelo anche ai vostri amici. Per questa prima puntata del 2021 è tutto. Dall'Emi Studio di Liguria 1 di Sanremo, un saluto e buon anno da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un buon anno circolare da abbracciante da Massimo De Santo.
Un buon 2021 anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.